dopo aver presentato tutte le premesse, e stamattina anche, penso, lieti di questa grazia ricevuta alla Porziuncola, entriamo più nel vivo di quello che sarebbe il contenuto specifico del nostro cammino. Cioè, la domanda di fondo resta sempre la stessa: come poter aprirci alla rivelazione di Gesù? Cioè, noi sì che sappiamo che quello che dice Gesù, quello che è scritto nel Vangelo, fa parte della rivelazione. Ma è come se il nostro cuore fosse impedito in pratica, nelle sue reazioni, nel vivere la vita così com'è, prendendoci così come siamo, prendendo anche i fratelli così come sono, accogliendo gli eventi così come sono, cioè vivere questa rivelazione di salvezza, di verità e di grazia. Mi introduco con questa semplice osservazione. Quando Gesù manda i discepoli a predicare, li accompagna con una serie di esortazioni. Una è quella, dice, quando entrate in una casa, no? Se trovate persone degne di pace, la pace che voi darete resterà su di loro. Se queste persone non sono degne di pace, la pace ritorna su di voi. Avete mai provato a considerare? Allora, io voler bene con mio fratello. Questo mi risponde male. Allora, il bene, la pace che deriva dal bene che va all'altro, quando l'altro la rifiuta, torna a voi o anche voi la perdete? Allora, avete compreso, no? Cioè, se anche noi la perdiamo, vuol dire che quella pace che abbiamo voluto dare non pesca in questo dono di Dio. Quando l'altro non accoglie la vostra pace, deve poter tornare a voi. Se non torna, non è la pace che voi date nel nome di Dio. È una breve annotazione, ma aiuta a collocare la dimensione in cui noi accogliamo la rivelazione. Vi dicevano che secondo me ci sono come due coordinate, non so come definirle meglio, no? Due coordinate di fondo che permettono di accogliere la rivelazione nella sua forza. La prima coordinata è quella che prendo dalla prima lettera ai Corinzi, primo capitolo. Poi, se voi avete modo, no? Potete leggere tutto questo primo capitolo della prima lettera ai Corinzi, però leggerlo secondo quelle piccole annotazioni che darò, che fanno sì che la lettura o l'ascolto acquisti delle prospettive, delle dimensioni completamente diverse da quello che noi siamo portati a comprendere. Allora, la frase centrale è presa dal versetto 25. Ve lo leggo. Infatti, ciò che è stoltezza di Dio è più sapiente degli uomini, e ciò che è debolezza di Dio è più forte degli uomini. Questa è la frase centrale, è la coordinata essenziale per cogliere la grazia e la verità della rivelazione. Vi faccio un altro esempio, ma sempre tenendo conto di come viviamo i rapporti, no? Uno mi offende gravemente, lede i miei diritti. Io sono tentato di farli rivalere, anche nel più bello dei modi, Quindi non sto parlando che rispondo a muso duro, no, anche nel più bello dei modi. Se io tendo a far valere i miei diritti presso l'altra persona, vale ancora questa rivelazione che la debolezza di Dio è più forte degli uomini? quando ascoltate queste espressioni, non cercate di comprenderle con la testa, ma pensate a una situazione in cui voi siete calpestati e poi ascoltate la frase. Che cosa resta di questa frase quando voi siete calpestati? Quello che resta è ciò che voi avete compreso di quella frase. Se quello che resta solo il bisogno di difendere il mio diritto, vuol dire che il contenuto di quella rivelazione non è arrivato a voi. Cioè il nostro cuore è restato sulla sua fame. Allora, io vorrei cercare di illustrare sotto vari aspetti come aprirci a questa rivelazione. La debolezza di Dio è più forte degli uomini. Veramente, quando parla di debolezza, parla anche di stoltezza. Cioè, i due, potenza e forza. Sapienza e stoltezza, e potenza. Oh mamma mia! Allora, sapienza e stoltezza. Potenza e debolezza, quindi forza, in questo senso, no? Stanno insieme. Quando si parla di debolezza, si parla anche di quella sapienza secondo Dio. Quando noi facciamo valere la forza, alludiamo anche alla potenza secondo la carne, secondo il mondo. Qui c'è veramente, come dire, il segreto dell'esperienza cristiana. Pensate a quando Paolo proclama: io non conosco altro in mezzo a voi se non Gesù Cristo e Cristo crocifisso. È una bella espressione, ma suona vera per il nostro cuore? Allora, in questo primo capitolo della lettera ai Corinzi, Paolo, per arrivare a definire la rivelazione come stoltezza di Dio è più forte degli uomini, ci arriva per gradi. Allora, all'inizio parla di volontà di Dio, parla di una chiamata, parla di una manifestazione, parla dell'unanimità che collega tutti i credenti e poi definisce la sapienza come stoltezza e la potenza come debolezza. Se non si comprende come lui arriva, noi ripetiamo la frase, ma non ne cogliamo la portata. Allora, Paolo parla all'inizio, no? Paolo, chiamato a essere apostolo di Cristo Gesù per volontà di Dio. Poi, più avanti, parla di coloro che sono santi per chiamata. Provate a intendere le cose così. Quando si parla di volontà di Dio, si allude a tre cose in questo capitolo, no? Però normalmente è sempre così. Allora, la volontà di Dio si riferisce a una chiamata. La chiamata è quello che corrisponde a ciò che Gesù dirà nell'ultima cena: non vi chiamo più servi, ma amici. Non vi chiamo più servi, ma amici. La chiamata è legata al desiderio di Dio di condividere i suoi segreti con i suoi figli. La volontà di Dio risponde a questo desiderio di Dio di far condividere ai nostri cuori i suoi segreti. Perché coloro che ascoltano la chiamata sono detti santi? Non pensate ai santi come perfetti. Santi come coloro che ascoltano la chiamata. Allora, se la chiamata consiste nel condividere i segreti di Dio, la santità, una volta che io ascolto la chiamata, consisterà nel condividere i sentimenti di Dio per i suoi figli. E come noi possiamo vivere, quindi ottenere queste due cose, condividere i suoi segreti e condividere i suoi sentimenti per i suoi figli? Soltanto in Cristo Gesù. Allora lì pensate, quando Gesù dice io sono la vite, voi tracci, pensate alla espressione che Gesù usa, e la usa solo nell'ultima cena, alludendo al mistero della sua passione, morte e risurrezione, e dono dello Spirito Santo: rimanete in me. Non lo dice prima, lo dice lì. Chi di voi a Milano ha visto la rappresentazione dell'ultima cena di Leonardo a Madonna delle Grazie? Non so se voi sapete che in questo refettorio, nella parete di fondo, è dipinta l'ultima cena, ma nella parete di fronte cos'è dipinto? Non vi ricordate? La crocifissione. Cioè la concezione, proprio anche dal punto di vista artistico, no? Leonardo ha dipinto l'ultima cena già sapendo che di fronte ci sarebbe stata la crocifissione. L'allusione diretta è che se noi chiamiamo quella l'ultima cena, e se voi avete in mente la pittura di Leonardo, Gesù è in mezzo alla tavola con le braccia aperte, ma quelle braccia aperte alludono al dono di sé che avviene con la crocifissione. Allora è soltanto nell'ultima cena, quando istituisce l'Eucaristia alludendo alla sua passione, morte, risurrezione e dono dello Spirito Santo, parla di rimanete in me, rimanete nel mio amore. Allora attenzione, non dimenticate mai che quando lui dice rimanete nel mio amore, non vuol semplicemente dire che io resti nell'amore suo per me, ma rimanete nel mio amore vuol dire che noi siamo innestati in lui nell'amore per tutti. La dinamica di quel rimanere, di quell'essere tralci nella vite, è legata all'invio del Figlio per mostrare la grandezza dell'amore del Padre per tutti. Già vi dicevano, l'intimità che si stabilisce tra il discepolo e il suo maestro non è in funzione di un rapporto che si chiude, io e lui, ma io in lui per essere con tutti. Perché l'amore di Dio non può essere separato, se lo vivo, non può essere separato dall'amore per tutti gli altri figli. Allora il rimanete in me è sempre legato a questo rimanete nell'amore del Padre per tutti. Allora qui si comprende quella volontà di Dio: condividere i suoi segreti, condividere i sentimenti di Dio, allude a questo mistero nascosto nei secoli, rivelato negli ultimi tempi dal Signore Gesù, nella grandezza dell'amore del Padre per tutti i suoi figli. Quando Paolo, dopo aver indicato questo mistero in pochi tratti, che poi voi potete leggere in altre lettere più approfondito, no? Però i tratti sono questi, aggiunge questa cosa, e siamo al versetto 7. Lui si riferisce alla comunità dei Corinzi e, avendo detto che sono i chiamati, che sono coloro che condividono i segreti di Dio, dice loro: voi che aspettate la manifestazione del Signore nostro Gesù Cristo. Questo aspettare la manifestazione, noi alludiamo pressoché inevitabilmente alla, quando verrà? Alla fine dei tempi. Quando celebriamo l'Eucarestia, dopo la consacrazione, che c'è quella proclamazione dell'assemblea, no? Si dice... com'è? Nell'attesa. Se questo rispondesse davvero a questa comprensione che lui avrà alla fine dei tempi, capisco che dice: voi ma non siete stufi di dirlo? Tanto non viene, o cosa aspettate? Invece il senso dell'espressione di Paolo è fortemente dinamico e allude a questo. La manifestazione del Signore Gesù è lo scopo di ogni azione ed evento, cioè conoscere il Signore nella sua volontà di bene per noi, cioè per tutti. Manifestazione è legato al fatto che non è un dato da comprendere, è un dato da vivere. E man mano che voi vivete, l'azione nuova non ha niente a che fare con l'azione di prima. Se è nuova, è nuova. E questa novità è tesa sempre a far conoscere il volto del Signore Gesù. Ma a farlo conoscere nel suo essere inviato al mondo per mostrare a tutti l'amore del Padre per tutti. La dinamica è sempre la stessa. Tanto che io potrei dire così, no? Come se commentassi la nostra vita come un grande quadro dipinto da un grande artista, no? Cioè la manifestazione è il respiro del nostro agire, è il punto di fuga dove far convergere i desideri del nostro cuore. È in attesa della manifestazione. Paolo si rende conto che sta annunciando qualcosa di estremamente straordinario. Non può essere frutto di ragionamenti, di indagine del pensiero oppure di una concezione filosofica. Si rende conto che questo è fondato esclusivamente in Dio. E allora parla di fede. E nel versetto 9 dice: degno di fede è Dio, dal quale siete stati chiamati alla comunione con il Figlio suo Gesù Cristo, nostro Signore. Allora, il pensare, e stavolta uso proprio il verbo pensare, il pensare che Dio è degno di fede, noi lo diamo pressoché scontato, ma per il nostro cuore non è mai scontato. Allora il richiamo alla fede è degno di fede Dio, che comporta realmente Dio è capace, ha la potenza sufficiente per ottenerci quello che promette. Tradotto per noi vuol dire ha la potenza sufficiente di far sì che si possano compiere i desideri del nostro cuore, quelli che rivelano le radici della nostra vita. Noi, anche qui, non ci crediamo. Alla fine del Vangelo di Matteo, voi ricordate l'ultimo versetto, qual è? Gli ultimi due versetti. A me è stato dato ogni potere in cielo e in terra. Voi cosa comprendete? A me è stato dato ogni potere. Guardate che questo potere corrisponde al degno di fede Dio, che è realmente capace di... Allora, il potere è quello, dalla parte di Dio, di proclamare, manifestare, far vedere la verità del volto di Dio. Tutte le intuizioni, le scoperte che noi facciamo su Dio, se non possono, ma a livello di tutta l'umanità, se sono al contrario, se sono in contrapposizione con quello che Gesù dice, non corrispondono alla verità di Dio. Pensate per esempio quando noi facciamo valere il senso della giustizia calpestando qualcuno. L'idea di Dio che viene fuori dal nostro agire non è assolutamente quello che corrisponde alla rivelazione di Gesù. Vuol dire che quando noi non difendiamo, o meglio, non proclamiamo, la verità di Dio, da qualche parte si annida l'illusione e prima o dopo viene la prevaricazione. Qualcuno ne subirà le spese, cioè ne farà le spese. Qualcuno ne porterà le conseguenze. Ed è sempre così. Allora, se lui ha il potere di rivelare il vero volto di Dio. E poi, dal punto di vista della sua umanità, ha ogni potere di compiere, di far compiere i desideri del nostro cuore. E anche qui, se voi volete compiere i desideri del vostro cuore, ma andando contro quello che sarebbe la dinamica sua di rivelazione, voi non troverete soddisfazione nel cuore. Cioè il cuore resterà sulla sua fame. Non sono dichiarazioni di definizione, sono indicazioni di percorso, sono indicazioni di dinamiche, di movimento, che noi dobbiamo imparare a seguire se vogliamo conoscere Dio e compiere i desideri del nostro cuore. Tanto che quando Paolo dice Dio è degno di fede perché attira alla comunione con il Figlio, di cui poi subito dopo dirà è il Figlio che è la potenza e la sapienza di Dio, ma secondo la rivelazione evangelica che favorisce, cioè che favorisce, che sottolinea che la debolezza di Dio è più forte, la stoltezza di Dio è più sapiente della forza, sapienza della nostra, del mondo, diciamo così. Se non si collocano in questa prospettiva le varie espressioni, noi non riusciamo a intuire dove porta, dove va a finire, dove si trascina la rivelazione di Gesù. Aggiungo ancora questo particolare, e si vede dal versetto 10 in poi. Paolo si rivolge alla comunità con tutti i guai che ha, ma come comunità di credenti lui si rivolge nella prospettiva che tutti sono unanimi. Non è mica vero che noi pensiamo tutti allo stesso modo. Eppure c'è una dimensione in cui se non siamo unanimi, le differenze che noi abbiamo ci allontaneranno, non invece le differenze sono aspetti, grazie di ricchezza. Allora, l'unanimità a cosa si riferisce? Fondamentalmente riguarda questo. Noi siamo unanimi nella fede perché tutti siamo chiamati a essere servi dell'amore del Signore per tutti. Se di tutte le nostre caratteristiche, di tutte le nostre qualità, pregi, non si attiva questa radice, ogni qualità e pregio diventa oppressivo. Quando si attiva questo, allora le varie qualità o i vari doni, no, che noi abbiamo, giocano per fare scoppiare, ma nel senso bello del termine, l'unanimità, cioè di essere tutti interessati all'amore di Dio per noi. Quello anche qui che non ci convince è la difficoltà di accettare, di passare la soglia di quello che il Signore dice quando dirà agli apostoli, ai piccoli Dio ha rivelato il regno dei cieli, e dice al Padre è piaciuto così. Non c'è una ragione per cui i piccoli entrano nel regno di Dio e i grandi no. Vuol dire, soltanto stando piccoli si può accogliere, godere la rivelazione di Dio. Ma essere piccoli, cosa vuol dire? Non vuol dire essere bambini, eh? Essere piccoli vuol dire continuamente preferire i pensieri di Dio ai nostri. Essere piccoli vuol dire continuamente preferire la condivisione dei suoi sentimenti piuttosto che l'elaborazione dei nostri. Essere piccoli vuol dire poter aprirsi a questa dinamica di rivelazione dell'amore di Dio per tutti, intuendo, percependo, presagendo che in questo c'è anche il compimento dei desideri del nostro cuore. Questo fa parte della stoltezza di Dio. Noi non siamo disposti a mettere la firma a questa stoltezza in pratica. In teoria sì, ma in pratica no. E quando Paolo in altri passi, no, lui dice, no, io sono crocifisso al mondo e il mondo è crocifisso per me, no? Perché usa le due espressioni? Perché è come se dicessero, nel mondo non c'è nulla da preferire alla rivelazione dell'amore di Dio che vedo in Gesù. E questo amore di Dio riguarda tutti. E poi dice, il mondo è crocifisso per me, vuol dire in me non c'è nulla che possa compiersi a partire dal mondo, cioè a partire dalla logica della carne, a partire dalla logica del mondo. È il cuore, o perlomeno è uno degli aspetti, no? Ma fondamentali, è il cuore della rivelazione di Gesù. Cioè sposare fino in fondo, radicalmente, il principio che la debolezza di Dio è più forte degli uomini. Quando il gruppo dei farisei si avvicina a Gesù e si rende conto che Gesù fa cose straordinarie, però è come se non potesse varcare la soglia, è come se aspettasse qualcosa di risolutivo e chiede sempre un segno. Dacci un segno. Noi non siamo più in questa prospettiva, ma fondamentalmente non abbiamo cambiato la, come dire, la linea. Per noi, no, aderire a Dio, in qualche modo, corrisponde a questa richiesta dei farisei: ma dacci un segno, fatti sentire in un certo modo, convincici in un certo modo. Non ci basta il segno che ha dato, ma l'unico segno che vale è solo il Cristo crocifisso, morto e risorto. La cosa interessante è che per un ebreo accettare questo come radicalmente fondante la fede significa superare radicalmente la distinzione tra ebrei e pagani. Nella storia non verrà mai meno questa distinzione. Dio non rinuncia ai suoi doni, si ha scelto il suo popolo, questo popolo sarà sempre eletto, ma la finalità con cui è scelto il popolo è per far arrivare le stesse cose che Dio rivela al popolo a tutti. Gesù non fa che far convergere in sé e gli ebrei e i pagani, perché l'unico segno alla fine è soltanto questo, è soltanto lui. Ora, è lì dove per noi risulta estremamente significativo il comprendere che lui è davvero la potenza che è la debolezza di Dio. Lui è davvero la sapienza che è la stoltezza di Dio. Allora, come potenza, come dicevo prima, no, ci ottiene quello che il nostro cuore desidera, e come sapienza ci indica la via, ci dà i mezzi per discernere e accompagnare la realizzazione dei desideri. C'è per esempio un bellissimo versetto del Salmo 37, al versetto 4, no? Là dove si dice: cerca la gioia nel Signore, esaudirà i desideri del tuo cuore. E c'è un bellissimo commento di Agostino che dice: in verità non si dice che il Signore esaudisce in assoluto i desideri del cuore. Ci dice che il Signore esaudirà quando i desideri del cuore sono tesi a cercare la gioia nel Signore. E la gioia nel Signore corrisponde a quella rivelazione in verità e grazia, perché soltanto in quella rivelazione c'è la manifestazione dell'amore di Dio per tutti. E ognuno non può andare a Dio e godere nella sua umanità se è separato, staccato, più in alto dei suoi fratelli. Quando Paolo, anche in questo, sempre in questa lettera, no, davanti a Dio non conta nessun vanto, nessuno di noi si può vantare, allude al fatto che la fede è quella che ci caratterizza tutti come peccatori perdonati. Lì siamo esattamente uguali. Ma siccome questo è il cuore della rivelazione, non c'è motivo di immaginare le altre diversità come fondanti, come importanti. Nessuna diversità è importante, perché la cosa fondamentale è che tutti siamo peccatori perdonati. E nell'antichità c'è una espressione, per esempio, di Sant'Efrem, che definisce la Chiesa l'assemblea di peccatori che si pentono. Provate a immaginare in una comunità chi guida una comunità, un istituto, no? O anche una parrocchia, e se chi guida ha la percezione che un peccatore che si pente esigerà l'obbedienza per, come si dice, per non comando, si può anche comandare, ma per come se tu dovessi far valere quella volontà come assoluta. Tante volte noi diciamo: questa è la volontà di Dio. Ma che volontà di Dio? È semplicemente: mi è andato bene così, Ma chi ascolta, se legge quella cosa nella provvidenza di Dio, allora si ritrova in questo fondamento e stranamente può godere di questa rivelazione. Percepirci sempre, in ogni circostanza, in tutte le responsabilità che abbiamo da esercitare, come peccatori che si pentono, ci libera da ogni confronto odioso, da ogni oppressione gratuita e dal mascherare le nostre passioni con un bel vestito. A Dio vuole questo. Allora, pensate a quello che noi diciamo nel credo, no? Credo nella comunione dei santi. E noi adesso interpretiamo la comunione dei santi come la comunione di tutti i salvati, no? Più o meno, noi interpretiamo così. Ma il primo significato però non è questo. È io credo nella comunione di noi peccatori nel santo. La comunione dei santi è al neutro, è la comunione delle cose sante. E si riferisce ai doni eucaristici, pane e vino, che diventano corpo e sangue di Gesù. La comunione al corpo e sangue di Gesù ci rende un corpo solo. La comunione dei santi allude esattamente a questo dono di Dio per noi, che noi, accogliendolo, entriamo in quello che all'inizio vi dicevo: i santi sono coloro che condividono i sentimenti di Dio per tutti. L'Eucarestia non fa che immetterci in questa rivelazione diventata radice di vita per il nostro agire e, aggiungo, per il nostro sentire. Perdonate questa... prendetelo come volete, però noi viviamo troppo delle nostre reazioni passionali e viviamo troppo, troppo poco delle nostre reazioni nella fede. Quando noi ascoltiamo le nostre reazioni e non sappiamo leggerle, noi impediamo al nostro cuore di vivere quella vita che desidera. Allora bisogna ricordarsi della comunione dei santi, comunione di noi peccatori nel santo, che è l'unico che garantisce la freschezza della nostra umanità. E qui si chiude come il cerchio: se davvero la debolezza di Dio è più forte, se la stoltezza di Dio è più sapiente, allora perché noi diamo così credito alla nostra forza e alla nostra sapienza? Perché alla fine vale così tanto il senso del prestigio, dell'importanza, del contare qualcosa, no? Perché? Ecco, questo è un modo per farci riflettere sul mistero proprio, sul mistero della fede, su questo mistero della rivelazione della verità e della grazia che porta Gesù. Credo che senza questo filtro tutto quello che noi impariamo, tutto quello che noi sogniamo, tutto quello che noi desideriamo è destinato alla delusione. Secondo me non ci sono eccezioni. Allora, o si torna a questo, se no noi rischiamo di continuamente dividerci dentro tra la fede che non molliamo, che vogliamo conservare, e però il nostro cuore che va altrove. E più noi siamo staccati dentro, più faremo pagare il peso di questa, chiamiamolo distacco, no? Di questa, c'è un termine più giusto in italiano, se non mi viene, e lo faremo pagare al nostro cuore e a tutti. Sì, inutile che affronti altre cose perché... Vabbè, finisco solo con questa cosa. C'è un'espressione dalla regola francescana, che poi è ripresa dalla lettera a un ministro di Francesco, che voglio leggerla per dire, noi siamo in un contesto francescano, no? Francesco è proprio quello che ha incarnato nel suo vivere, nel suo sentire, nel suo pensare, nel suo agire, esattamente questo principio di rivelazione. La debolezza di Dio è più forte. Ascoltate questa espressione. Quando le molestie di un fratello ti opprimono e tu non sopporti, ricorda questa espressione che usa Francesco. Ama coloro che agiscono con te in questo modo e non esigere da loro altro se non ciò che il Signore darà a te. E in questo amali e non pretendere che diventino cristiani migliori. Noi siamo disposti. Francesco che vive questo è l'illustrazione vivente, tanto che viviamo ancora di questo eco oggi, sono passati quasi 9 secoli. È come se guardando lui noi possiamo intuire come si esprime nel concreto questa frase di Paolo, che però rivela il cuore dell'esperienza cristiana: la debolezza di Dio è più forte, la stoltezza di Dio è più sapiente. La conclusione è semplicemente questa. Chi sa perdere ogni importanza che sa di questo mondo accede al segreto di Dio. Thank you.